Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
L'ospite dell'incontro di oggi è Massimo Biscardi, che è sovrintendente della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli di Bari, ma è anche musicista, docente di pianoforte e direttore d'orchestra. Il maestro Biscardi ci raggiunge perché in questo momento, come sovrintendente del Teatro Petruzzelli, ha il grande piacere di ospitare numerosi artisti di grande valore australiani. E pertanto lo chiamiamo un po' per parlare dell'attività del teatro, ma poi soprattutto per parlare anche di lui, perché per il teatro italiano ha veramente fatto enormi cose. Innanzitutto grazie per aver accolto il nostro invito, maestro Biscardi. Ho già preannunciato il fatto che c'è questa fusione tra il Teatro Petruzzelli e l'Australia con un'opera che lei ha messo in scena in questi giorni, il Don Giovanni di Mozart, con Jessica Pratt e Anna Dowsley. Quindi due artiste, una molto famosa, Jessica Pratt, l'altra che è una stella nascente della lirica australiana, che è Anna Dowsley. Ecco, ci parli di questo Don Giovanni ricco di talenti australiani?
Beh, intanto per noi questo Don Giovanni è un'opera di speranza, perché è la prima opera che viene messa in scena da un anno a questa parte, quando c'è stata in Italia la seconda chiusura per la pandemia nell'autunno scorso. L'anno scorso dovemmo chiudere dopo la prima di Falstaff, e quest'anno, quando ho ripreso con il Don Giovanni, dopo la prima ero terrorizzato che si dovesse riverificare quell'evento terribile. Invece, per fortuna, sta andando meglio e le recite stanno andando benissimo, con il tutto esaurito ad ogni recita. Non era una cosa scontata, perché ho visto che nelle grandissime città italiane, tipo Roma e Milano, il pubblico sta ritornando con lentezza a teatro. A Bari, inspiegabilmente, ma fortunatamente, invece c'è stato l'affollamento per acquistare il biglietto per questo Don Giovanni, che è un Don Giovanni di origini, come dire, classiche, perché lo scenografo, premio Oscar per il cinema, Dante Ferretti, ha inteso riprendere le strutture palladiane per riportare un Don Giovanni classico, classicheggiante, anzi direi, sulle scene teatrali di Spoleto e poi di Bari. Dal punto di vista musicale, devo dire che abbiamo un cast veramente importante, stellare direi. Jessica Pratt ormai è una delle più grandi artiste che calcano i palcoscenici di tutto il mondo, pur essendo così giovane, ma ormai ha una fama veramente super internazionale, e sta facendo molto bene anche con una grande professionalità, una grande dedizione al lavoro, una grande serietà, ecco, che è una cosa bella negli artisti lirici e non sempre accade. E la giovane Zerlina che stiamo avendo, bellissima in scena come deve essere Zerlina, Anna Dowsley, sta mostrando una vocalità importante, si svilupperà di sicuro, avrà un italiano più fluido in futuro, quando si ha una bella voce va bene, ecco, va bene, poi è così giovane. Quindi due grandi cantanti australiane che ci hanno collegato in qualche modo, in maniera ideale, a questo grandissimo continente meraviglioso, ricco di cultura, che è l'Australia.
Sì, non dimentichiamo anche Giorgio Cauduro, che è il Don Giovanni, che ha cantato spessissimo qui in Australia. E io la ringrazio per averci parlato del Don Giovanni, ma in realtà noi volevamo parlare sia del Teatro Petruzzelli, un po' raccontando la storia di questo importante teatro, ma poi soprattutto di lei. Chiudiamo quindi la parentesi del Teatro Petruzzelli, che è un teatro molto importante, il quarto maggiore teatro per capienza in Italia, una storia lunghissima ma anche travagliata. Come vanno le cose con il Petruzzelli del 2021?
Beh, vanno meglio che vent'anni fa, perché come qualcuno degli ascoltatori forse ricorderà, questo teatro bellissimo, inaugurato nel 1903, quindi ha più di un secolo di storia, con una struttura di teatro classico con palchi alla francese, perché fu costruito da una famiglia, insomma è un teatro privato, nasce come teatro privato e come teatro, l'unico teatro in Italia costruito ai tempi della monarchia senza il palco reale, perché questa famiglia vuole fare un teatro popolare, insomma un teatro democratico ante litteram, diciamo così. Ed è stato un teatro polivalente. In tutti i decenni successivi. Poi c'è stato questo avvenimento straordinario che è stato un incendio che devastò il Teatro Petruzzelli, praticamente lo rese un rudere e dopo una lunga interruzione fu ricostruito, come dire, con soldi dello Stato e tutto sommato da pochi anni, da 15 anni ha ripreso un'attività importante, ricostruito esattamente com'era. Con artigiani che riuscirono a rifare gli stucchi, i fregi, le statue, esattamente come erano raffigurate nelle fotografie del Teatro Petruzzelli incendiato. Ed è forse più bello di prima, delle ricostruzioni fatte in Italia dopo gli incendi della Fenice, del Teatro della Fenice, del Teatro Petruzzelli, forse il Petruzzelli è la ricostruzione più bella che sia stata fatta. Dopo la ricostruzione è diventata sede di una fondazione lirica, per appunto la Fondazione Teatro Petruzzelli, che si occupa di teatro lirico, di balletto e di stagione sinfonica. E il pubblico non solo di Bari e della Puglia, ma di tutto il Sud Italia sta venendo qui alle nostre rappresentazioni, perché in Italia nel sud ci sono solo due enti lirici: il Teatro San Carlo di Napoli, pluriblasonato, storico, bellissimo teatro, uno dei più belli del mondo, e il Teatro Petruzzelli. Quindi siamo, come dire, il punto d'arrivo di un pubblico che abbraccia da Roma in giù fino alla Sicilia. E questo ci porta bene perché riusciamo a realizzare non solo programmazioni classiche nell'opera lirica e nella musica sinfonica, ma anche possiamo osare di più, perché abbiamo un grande pubblico di vari gusti e di varia cultura che ci può seguire.
Sì, infatti immagino, soprattutto anche per il programma che lei è riuscito a realizzare, che attira il pubblico e ce lo ha appena menzionato con il Don Giovanni, che sta andando veramente molto bene. Complimenti, fra le altre cose, ho letto alcune recensioni che sono molto significative del successo che lei sta avendo. E parliamo ora di lei, perché veramente il mondo della cultura italiana e dei teatri non avrebbe potuto e non può fare a meno di lei e della sua esperienza. Vorrei tralasciare come lei si è avvicinato alla musica, se no poi non avremo il tempo di farlo, probabilmente lo faremo in una prossima occasione. Ricordiamo che lei è musicista, ovviamente pianista di grande fama, e anche docente di pianoforte ed è allo stesso tempo anche direttore d'orchestra. Fra le altre cose, qui brucio i tempi, purtroppo, maestro, mi deve scusare. Lei ha diretto orchestre non solo in Italia, ma anche all'estero in teatri prestigiosi come il Colón di Buenos Aires, bellissimo teatro,
Bellissimo
stupendo,
teatro.
fantastico, Arena di Verona, al San Carlo che lei ha appena menzionato, e poi ha diretto le orchestre filarmoniche di San Paolo, Bogotà, Buenos Aires, Valencia, tanto per menzionare alcune all'estero. Però lei è stato anche direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari per un lunghissimo periodo e lo ha portato anche a vincere nel 2001 il premio Abbiati come migliore teatro. Lì lei ha realizzato dei progetti fantastici, soprattutto due: quello della diffusione delle creazioni dei compositori italiani contemporanei e le opere liriche rare. Iniziamo dalle opere liriche rare, che rare sono, ma di musicisti famosissimi.
Sì, tutto iniziò da una curiosità. L'opera Die Feen, Le Fate di Wagner, la prima opera di Wagner, un'opera molto weberiana, mendelssohniana, non era stranamente mai stata messa in scena in Italia, se non una volta in forma sinfonica, diciamo così, in forma di concerto. E dissi, ma perché non studiamo quest'opera e la mettiamo in scena? E fu un grande successo, con la regia di Beni Montresor, che ne fece un allestimento veramente magico. E di lì poi è partita questa tradizione così, di fare in ogni stagione una o due opere rare, mai sicuramente realizzate in Italia, ma alle volte mai realizzate al mondo. Parlo di Cherevichi o Prichnik di Tchaikovsky, parlo di A Village, Romeo and Juliet di Delius, e così via. Sono state tantissime, almeno una ventina, forse di più, e hanno incuriosito poi il pubblico che veniva da tutto il mondo a vedere queste opere che non si vedevano in nessuna parte del mondo. Così come anche opere che erano state messe in scena, ma poi mai più messe in scena dopo una prima che magari era venuta 200 anni fa. Insomma, io sono molto contento di quel momento che qui a Bari non posso ripetere in questo momento perché sto costruendo un pubblico, ma a Cagliari, dove c'era un grande pubblico, si poté fare. Fu una bellissima esperienza.
Un'esperienza che è durata diversi anni, infatti lei è stato per quasi 20 anni, 18 anni, il direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari, quindi ci si domanda come mai abbia lasciato un teatro che lei ha reso veramente molto importante in Italia. E si è dedicato però anche alla diffusione delle creazioni dei compositori italiani contemporanei, che immagino abbiano attratto meno pubblico delle opere rare.
Eppure le devo dire che quell'esperienza che sto invece ripetendo a Bari, sta avendo un grandissimo, successo di pubblico. È vero che nel periodo della pandemia ho lanciato questo programma che si chiama House Italian, in streaming, e il pubblico dello streaming è una cosa diversa, diciamo, del pubblico dal vivo, però ha avuto migliaia e migliaia di ascolti. Lei sa che Brahms, di Richard Strauss, da giovane andò da Brahms, fece una visita a Brahms e disse: so tutto della composizione, ma non so come iniziare. E Brahms gli disse: fai un viaggio in Italia e capirai tutto. Fece un viaggio in Italia e scrisse il poema sinfonico House Italian. Per cui ho iniziato questa rassegna che si chiama House Italian, dedicando ogni puntata a un compositore italiano contemporaneo. Sono partito dall'Italia per il momento. E così abbiamo avuto Sciarrino, abbiamo avuto Ivan Fedele, Michele Dall'Ongaro, Carlo Boccadoro, eccetera, eccetera. E questo programma, che doveva essere dedicato a un programma di nicchia, diciamo così, invece ha avuto un ascolto enorme da parte del pubblico. Oggi si può scrivere ancora musica bellissima, l'importante è avere la concentrazione e la pazienza di ascoltare musica diversa. E la pandemia ha messo spesso il pubblico nelle condizioni di concentrarsi, aveva più tempo il pubblico. Questo è stato, diciamo, un vantaggio in un momento così difficoltoso e negativo.
Devo ammettere che ci vuole molta pazienza per ascoltare una delle opere dei compositori contemporanei. Lei ha menzionato questa sua iniziativa, che però non è l'unica. Nel corso della conversazione lei ha detto una cosa molto importante, la formazione del pubblico alla quale lei si sta dedicando. Come mai il pubblico deve essere formato?
Oggi, se i ragazzi, i giovani che vivono in una città di provincia o anche in una città che non ha un teatro, sono abituati a seguire alcuni canali culturali attraverso la televisione e attraverso il cinema. Altri non ce ne sono. Solo quando c'è un teatro, e questa è una gran fortuna per una città, infatti, si crea un nuovo canale di formazione culturale, ma il pubblico non ci va spontaneamente. Bisogna attirarlo in qualche modo, si deve poi abituare all'ascolto della musica classica, che è cosa diversa da quello della musica pop o della musica moderna, leggera cosiddetta. Per cui ci vuole un'operazione che per l'appunto una persona che fa la mia professione deve svolgere con molta attenzione, perché soprattutto in Italia, dove non c'è un'educazione musicale nelle scuole primarie soprattutto, è difficile che un giovane vada ad ascoltare un'opera lirica o un concerto sinfonico. Deve essere attratto, deve essere chiamato in qualche modo. Altrove la scuola ha questo compito e lo svolge. In Italia, purtroppo, nelle scuole elementari, negli asili, nelle scuole medie, non c'è l'insegnamento dell'ascolto della musica, l'educazione all'ascolto. non l'educazione musicale come istruzione musicale, quella è un'altra cosa. Ecco, mancando quello, sono i teatri che devono svolgere questo compito. E io mi sono assunto, come dire, l'onere di farlo e lo faccio con molta gioia, perché vedere il teatro dopo alcuni anni di attività pieno di bambini, di ragazzi, di giovanissimi che hanno superato il numero di pubblico dei maturi, diciamo così, o degli anziani che prima normalmente popolava i teatri lirici, è una grandissima soddisfazione, è una speranza per il futuro.
Quale musica propone lei? La musica dei compositori contemporanei o anche quella, definiamola classica del passato, tipo Don Giovanni?
Tutto, perché bisogna preparare all'ascolto, come se bisogna aprire il ventaglio delle possibilità. Abbiamo un programma dedicato alle musiche sinfoniche popolari attraverso i family concert, che sono rivolti per l'appunto a bambini con le loro famiglie. Poi abbiamo una riduzione delle opere liriche che vengono fatte al mattino per i bambini e per i ragazzi, cioè se si fa Rigoletto che dura 3 ore, si fa una riduzione di 50 minuti per i bambini, oppure una volta all'anno una nuova produzione di opera lirica su soggetti normalmente di fiabe o di favole famose, però strumentata e composta da un compositore vivente, per creare come dire, quella abitudine ad un ascolto di una musica un po' diversa da come la si scriveva ai tempi di Mozart e Beethoven.
Ecco, lei ha risolto, almeno lei non personalmente, ma il teatro, il Petruzzelli ha risolto il problema legale di proprietà del teatro, quindi il teatro ora è di proprietà del comune di Bari, amministrato ovviamente con una forte presenza del comune di Bari, lei lo dirige e quindi diciamo che c'è una stabilità. Questo pensa che le permetterà di poter pianificare un futuro diverso da quello che c'è stato prima che lei arrivasse al Teatro Petruzzelli, quindi fare del Teatro Petruzzelli un nuovo teatro lirico di Cagliari come importanza e come reputazione?
Sì, la stabilità è uno dei fondamenti di un buon funzionamento di qualsiasi organismo e quindi anche dei teatri, soprattutto direi dei teatri. Io spero che questa stabilità porti a quello che lei evoca. C'è da dire che la pandemia purtroppo ha interrotto, come per tutti, diciamo, questa progettualità che stava andando avanti e si stava estendendo. Io sono fiducioso che dal 2022 si riprenderà nella norma e se il pubblico continuerà a crescere nel Teatro Petruzzelli e potremo raggiungere numeri, come lei diceva prima, più importanti rispetto a paesi come l'Australia, allora ci si potrà rivolgere qui a Bari anche a un teatro d'opera più di ricerca, più di studio, che in questo momento di allargamento del pubblico non è possibile, ma ci si potrebbe arrivare e magari anche velocemente.
Si parla spesso ormai per i teatri anche per contenere i costi, ma soprattutto per mettere in scena opere sempre più belle, più interessanti, di coproduzioni. Il Teatro Petruzzelli ha sempre avuto una presenza australiana. Io ricordo Natalie Haroyan che ha cantato lì un paio di anni fa, prima della pandemia. Ora c'è Jessica Pratt, Anna Dowsley. È possibile vedere una collaborazione un po' più stretta fra il Teatro Petruzzelli e Opera Australia?
Io credo di sì, anche perché si stanno stringendo proprio in questo periodo di rapporti più importanti e non è detto che, certo non ne posso parlare in questo momento, che non è detto che nei prossimi 5 anni non possa venire fuori una coproduzione di un progetto, come dire, dalla norma. È importante anche con il teatro australiano, oltre che con un altro teatro europeo molto importante. Io lo spero, così magari la raggiungo lì a Sydney e facciamo una trasmissione in diretta questa volta.
Non solo la faremo in diretta, ma le faremo conoscere anche Sydney. E maestro Massimo Biscardi, è stato veramente un piacere averla come ospite e mi auguro di poterla avere come ospite in uno dei nostri prossimi programmi. Grazie.
Grazie a lei e grazie ai suoi ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.